Importanza a un luogo, quale la biblioteca comunale. molto positivo il discorso, per esempio, anche la Spagna, che comunque appunto vorrei sintetizzare in questo fatto, è molto la vostra rete è molto allargata, perché ha aperto possibilità sia sul cartaceo ma anche sulla rete, perché comunque la vista diciamo così online della Spagna è veramente aggiornatissima, perché non è comunque che potremmo costruire anche a distanza delle elezioni. Questo garantisce una certa chiusa che a chi purtroppo magari non può seguire la sua elezione, anche se chiaramente è un aspetto molto urgente, ma una volta è già sono rimasta avviata. Quindi diciamo che tutto il contesto è molto, molto affascinante, ma la cosa che a me più ha colpito sinceramente è la capacità di riuscire a far sì che delle persone magari vengono da esperienze completamente diverse, che sono partite per ottenere magari un diploma che non avevano potuto ottenere a causa di varie motivazioni, perché ai tempi non era un incentivo di studio e appunto un conseguimento del diploma della scuola media, da lì poi hanno improntato un percorso che li ha portati a costruire un universo, probabilmente se non scuro, che sarebbe rimasto se non fosse stato tirato fuori in maniera forzata, da diciamo così, dal settore. Quindi queste testimonianze sono molto importanti, la parte del professore è una raccolta proprio degli iscritti che hanno il potere, sono per me, hanno i giovani, perché la chiesa ancora sono un po' scavallati, ma i giovani, delle esperienze del passato e probabilmente non ricordiamo più e che non abbiamo più nelle nostre immagini, nella nostra memoria. Infatti io proporrei a Francesca, visto che lei è come istituzione, tramite lei, magari fanno leggere tutti gli alunni della scuola elementare, perché credo che molti bambini non hanno nemmeno idea cosa possa essere il tubo di fila intorno alla macchina, cosa significa orari, determinati orari, che il mezzato non succede benissimo, il passare del tempo non ha bisogno dell'orologio, sono piccoli frammenti di alcune storie che sono contenute, potremmo leggere il libro, se non si vuole anche scrivere, ma che sono rappresentative di una memoria che molto spesso purtroppo va persa. Si dedica molto tempo a copiare, ma si perde il passato e fa poco conto al futuro. Quindi io direi che questa non è per rendere il professore dare troppe onore a lui, ma complessivamente il lavoro futuro mi sembra enorme. Il fatto di trovare 10 minuti al giorno per leggere e scrivere qualcosa di questi, che è forse la cosa più difficile, perché scrivere di avvenimento, di accaduto riguardo agli altri può venire più facile, ma riuscire a scrivere qualcosa di noi, del nostro quotidiano, secondo me è l'aspetto più difficile che può. C'è una persona che si racconta. E quindi questo secondo me è un percorso che ha portato a far ciò che io veramente anche la bravura del professore. Io l'altra volta ho cercato con lui di estorcere qualcosa della sua personalità, perché poi alla fine era interessante anche quello. Lui è vestito perché vuole dedicare tempo a voi, sicuramente a intraprendere questo tipo di avventura e due forze di rispetto. Quindi non entriamo troppo nel dettaglio del discorso, anche se magari lasciamo più tempo per poter fare la nostra stagione, perché secondo me c'è una ricchezza umana che si nasconde dietro tutto ciò molto interessante. Se vorrà, questa è un'altra stagione, magari la non trova, non può, se non può, non può.
Lascio la parola a voi, che è stata il protagonista e quindi ho fatto una domanda. Buonasera, benvenute e benvenuti, dovrei dire benvenuti e benvenuti a scuola, stavo per dire, perché in effetti il nostro incontro prolunga l'anno scolastico, no? Ed è per questo, visto che finché c'è scuola c'è speranza, che è ancora più doveroso ringraziare Lara, ringraziare Francesca per le cose che hanno detto e per il modo con cui lo hanno espresso. E per aver invitato un alfabetizzatore. Guardate, e questo gesto è significativo e vi conforta, anche perché il mio computer, non so il vostro, sottolinea in grosso la parola alfabetizzatore, e tutte le volte che scrivo questa parola mi chiedo con una certa inquietudine se questo termine per il lessico informatico non esista più o non esista ancora. Mi domando se a un certo punto esiste o no, ma e poi il ringraziamento è doveroso soprattutto per l'invito rivolto alle cittadine e ai cittadini accorsi numerosi questa sera che animano le attività didattiche della scuola pubblica degli adulti nel territorio di Bruneta, di Bagnaripoli, di Firenze. Questo invito all'interno di una interessante manifestazione intitolata Il Bruneta che scrive ci dà la possibilità di ricordare. Non ho usato questo verbo, non so se è il verbo giusto, ma di ricordare i 30 anni, ormai prossimi, di un'esperienza scolastica finalizzata alla didattica della lettura e della scrittura. Sto parlando dei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Per dirlo bisogna prendere fiato, per impararlo a memoria questo termine, questa dicitura. Ci vogliono davvero 30 anni, ma sono passati e quindi. Chiedeva Lara perché dai bambini, beh, intanto lavorare con i bambini è la cosa più difficile per un insegnante e quindi evidentemente che lì gli insegnanti fanno esperienza e quindi è stato utile. Ma poi perché passare dagli adulti? Perché io nel 1975 ho fatto un concorso, non ci avevo mai pensato precedentemente ad insegnare nella scuola elementare, però poi a un certo punto bisogna lavorare nella vita e quindi ho vinto il posto e ho cominciato a insegnare nella scuola elementare e per qualche anno ho insegnato lì nella Riviera Ligure. E perché gli adulti? Ma perché qualche anno prima, nel 1969, ho avuto l'avventura di fare come studente universitario un seminario a Torino sulla condizione operaria e in questo seminario gli operai del Lingotto, era lì che si svolgeva quel seminario, tra le aspirazioni che avevano, l'aspirazione più forte che avevano era quella di tornare a scuola, di tornare a scuola da adulti, perché non c'erano potuti andare da bambini. Quindi è chiaro che lì è maturata la mia idea di fare questo. Poi, questo è un motivo, e qui ci sarebbe da raccontare molto, ma il secondo motivo è che nel 1975, mentre stavo a Cuneo e facevo le lotte nelle caserne, il movimento dei soldati, nessuno sa che c'è stato un movimento dei soldati, ma quelli che avevano rimandato l'università per un po' di anni, non ero più giovanissimo, ma avevo rimandato il militare, poi sono andato a fare l'alpino, ho scelto di andare a fare il militare perché dato non c'era ancora una legge sull'obiezione di coscienza, poi c'era un movimento dei soldati che era per portare la democrazia in questo apparato dell'esercito. E quindi mentre stavo lì a Cuneo frequentavo l'Istituto della Resistenza, lì ho conosciuto Nuto Revelli. Nuto Revelli è uno scrittore, forse l'avete sentito nominare. E con Nuto Revelli l'ho incontrato un po' di volte, ci siamo parlati, ho detto che avevo letto i suoi libri, Il mondo dei vinti, L'anello forte, lui aveva intervistato gli adulti e lui mi ha detto, guarda, tu che stai per andare a fare l'insegnante, io li ho registrati, li ho scritti io questi testi che tu hai letto, sarebbe bello che ci fosse qualcuno che mi facesse scrivere loro questi testi. È vero, ci vorrebbe un alfabetizzatore. Questo mi è sempre rimasto impresso, quindi è per questo motivo che poi dopo appena si è formata una normativa sull'educazione degli adulti, ho fatto domanda per lavorare nell'educazione degli adulti, ho cominciato a lavorare in questo settore della scuola pubblica. Vi dico la verità, è stato sempre difficile per me in questi 40 anni di lavoro far capire che lavoro facesse le persone. Questo, io sono andato in pensione e non sono mai riuscito a far capire a chi mi chiedeva: ma che lavoro fai? Che lavoro facessi? Quando dicevo faccio l'alfabetizzatore, dicevano: dove? In quale posto del mondo, del terzo mondo? Nessuno sa ancora oggi che c'è un settore della scuola pubblica che si occupa dell'educazione degli adulti. Ora, l'esistenza di questo lungo itinerario scolastico è caratterizzata da molte vicende che in parte sono state raccontate per iscritto dalle cittadine e dei cittadini che le hanno vissute, come ha detto Lara, come studentesse e come studenti, senza essere propriamente quindi delle scrittrici e degli scrittori. E queste testimonianze sono contenute in una serie di pubblicazioni conservate in biblioteca, in quattro libri intitolati A due passi da San Gersolè dell'88, sono 25 anni fa, Scrivere a mezzanotte dell'89, un'esperienza scolastica illegale con un'interrogativa del 96, con quattro parole del 97, poi nei testi dei 23 numeri di una rivista interattiva intitolata L'Antibagno, stampata per un decennio con ritmo semestrale dal 1999 al 2010, l'esperienza di inizio del terzo millennio, della scuola degli adulti che entra nel terzo millennio. Che cos'è un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura? È un viaggio di studio che si articola in 28, 29, 30 itinerari a seconda del calendario, che dura da ottobre ai primi di giugno, cioè il tempo di un anno scolastico. Si snoda su un determinato territorio culturale e serve a favorire nella mente di chi partecipa la messa in movimento delle azioni con cui si apprende: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Ma guardate, questa breve descrizione che ho fatto, burocratica, è riduttiva. La cosa più interessante è che dopo 30 anni il catalogo delle risposte a questa domanda è diventato molto lungo, perché chi ha partecipato, chi partecipa a questa esperienza didattica, di solito vivendola, perché guardate, è più facile viverla che raccontarla. Cioè, quando vi sentite dire no da qualcuno: ma vai a scuola, vai ancora a scuola, cosa puoi diventare? Dove vuoi arrivare? No, è difficile spiegare dove si va. No, è più facile dire: beh, vieni anche tu a vedere, e magari chi viene rimane. Chi partecipa trova una propria definizione, che deriva anche da un'ulteriore riflessione: cosa mi serve frequentare la scuola in età adulta? Perché devo mettere in moto le azioni cognitive, cioè le azioni che servono per imparare? Guardate, la prima definizione che ho dato per accogliere e per cominciare a far riflettere i partecipanti, la sera del 1 ottobre del 1984, quando questa attività ha avuto inizio, è stata: un percorso di didattica della lettura e della scrittura è un oggetto che ha a che fare con la salute, ed è soprattutto per questo motivo che si deve frequentare la scuola. Cioè, come sarebbe a dire? Guardate, ho conservato gli appunti della breve lezione introduttiva del 1 ottobre 1984, una paginetta scritta a lapis contenente un embrione di questionario. Cosa volete, sono ligure, non butto via niente, quindi, e ho pensato di cogliere l'occasione per scriverla e per riproporla, naturalmente alla luce o all'ombra del tempo presente, quindi facendo alcune digressioni sull'attualità. Ora, la sera del 1 ottobre 1984, quando ha preso il via questa esperienza, ho sottolineato, e lo sottolineo anche ora, che tutte le studiose e gli studiosi che lavorano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono d'accordo nel dire che ufficialmente dal 1948 l'attività di alfabetizzazione, in particolare l'esercizio della lettura e della scrittura, favorisce il mantenimento della buona salute fisica e psichica della persona. Rita Levi-Montalcini, che conoscete, è sempre viva in mezzo a noi, no? Indica anche un efficace dosaggio e scrive: la lettura di almeno 4 pagine giornaliere di buona letteratura, fa anche questo riferimento, per un tempo di 10 minuti circa, e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico, quindi circa 10 minuti, sono esercizi che favoriscono il mantenimento dell'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Quindi in queste affermazioni si capisce che il valore della parola salute va inteso nel suo significato più ampio, no? Perché tutte e tutti voi, chi più chi meno, abbiamo qualche acciacco, e in questo momento, di fronte a queste affermazioni, viene da domandarsi: ma è possibile che leggendo, scrivendo, studiando non ci si ammali più? Il filosofo Lucio Anneo Seneca, in un'opera che quest'anno abbiamo studiato durante il viaggio, no, sul territorio dell'età tardo-antica che si è appena concluso, in un'opera intitolata Lettere a Lucilio, che molte e molti di voi conoscono, scrive: caro Lucilio, ma potrebbe dire caro Valdemaro, cara Giovanna, cari tutti noi, se traiamo vantaggio dallo studio, se ci dedichiamo a leggere e a scrivere, siamo in salute anche se il nostro corpo soffre a causa di una malattia. E allora, quando è che ci possiamo considerare in salute? Beh, una persona in salute è una persona che si sente bene nel momento in cui è capace di percepire la pienezza della vita, e soprattutto nel momento in cui è capace di trovare, di dare un senso al proprio vivere quotidiano. E siccome per definizione l'UNESCO, che è l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa anche della promozione dell'alfabetizzazione, dichiara: la lettura e la scrittura sono due attività che favoriscono la percezione della pienezza della vita e agevolano la capacità di dare un senso al vivere quotidiano, ecco che in ragione di questa affermazione il leggere e lo scrivere sono due attività che fanno bene alla salute, e la scuola degli adulti deve farsene carico. E la didattica della lettura e della scrittura è una disciplina che persegue l'obiettivo di promuovere l'attività del leggere e dello scrivere nella vita quotidiana delle persone, perché prendano la buona abitudine, perché leggere e scrivere sono due buone abitudini, cioè non è che devono essere inserite nella nostra vita quotidiana, come una buona abitudine fare una buona colazione, camminare a piedi e fare tante altre cose che fanno bene alla salute. Una buona abitudine, prendano la buona abitudine di leggere 4 pagine al giorno e di scrivere 4 righe al giorno, sollecitandole ed invogliandole ad entrare in relazione con le parole, cioè con le parole chiave e con le idee cardine della storia del pensiero umano, perché senza conoscere le parole chiave e le idee cardine della storia del pensiero umano è difficile capire quello che si legge, perché la relazione filologica, cioè il rapporto che abbiamo con le parole, favorisce i processi di apprendimento. A scuola si va, soprattutto in età adulta, per imparare ad imparare. Ora, avete ricevuto una pagina che si intitola Repertorio e trama per investire in intelligenza. Anzi, poi una l'avete voi, una poi la potete riconsegnare, anzi, consegnatela quando l'abbiamo completata. Poi potete prenderne una per ricordo, perché ne sono state stampate un po', e così la tenete per ricordo. E questa pagina serve per entrare dentro a questa conversazione, soprattutto per raccogliere le vostre idee, i vostri pensieri, le vostre riflessioni, e per esercitarsi a stabilire una relazione filologica, cioè le vostre opinioni servono per dare una forma complessiva a questa conversazione, perché lo sapete, no? Non è la lezione, non è la conversazione che vi deve entrare in testa, ma è la vostra mente che deve entrare nella conversazione per determinarne la forma. Dovreste avere una penna, un lapis, in modo da poter rispondere a queste domande. C'è da scrivere una parola e poi da mettere delle crocette. Alla fine potete consegnare questo repertorio, depositarlo in questo sofisticato strumento tecnologico, e poi vedremo di leggerlo durante l'estate, e e poi i dati potremo vederli, leggerli, vedere che forma abbiamo dato a questa conversazione, potremo depositare questa forma in biblioteca. Ora, per prima cosa è doveroso riflettere sulla parola salute. Abbiamo affermato che leggere e scrivere sono due attività che fanno bene alla salute, quindi creiamo una relazione filologica e puntiamo la nostra attenzione sul riquadro 1 della pagina. Quale di queste azioni mettereste per prima accanto alla parola salute? Guardate, scrivetene una sola di queste azioni, che sono tutte appropriate. E sappiate che scegliere su un catalogo di parole, scegliere il termine che si avvicina di più alla nostra esperienza quotidiana è un esercizio che corrisponde a un investimento in intelligenza, perché operare una scelta è importante. Per operare una scelta si mettono in moto le azioni cognitive. Ecco che cosa vuol dire investire in intelligenza. E che cos'è salutare per voi oggi? Guardate, nutrirsi, riposarsi, innamorarsi, applicarsi, arricchirsi, muoversi. Guardate, potete anche aggiungere un verbo che ritenete più opportuno e che qui non c'è. Sceglietene una sola di queste parole e scrivetela lì. Ora, creare le condizioni perché tutte le cittadine e i cittadini diventino delle lettrici e dei lettori, delle scrivane e degli scrivani, non è una cosa facile e per questo la scuola è necessaria. E puntiamo la nostra attenzione sull'esercizio della lettura. Facciamo una digressione rispetto alla lezione del 1 ottobre dell'84. Lo ha fatto, seppur parzialmente, circa un mese fa, il Presidente della Repubblica, al quale va tutta la nostra stima, e questo parzialmente non sembra un rimprovero, ma alla mostra del libro di Torino. Cioè, il Presidente ha pronunciato una frase lapidaria, ha detto: in Italia si legge poco. Guardate, questa dichiarazione ha fatto notizia per mezza giornata sul ring dell'informazione, come se ci si dovesse meravigliare di questo fatto. Ma penso che il Presidente abbia fatto questa affermazione guardando con preoccupazione, immagino, non solo i dati forniti dal sistema editoriale, che calcola il numero dei lettori in rapporto alla vendita dei libri, cioè in base alle esigenze del mercato, ma il numero dei compratori di libri e, guardate, anche il numero di coloro che prendono visione dell'oggetto, no? Come si fa quando si va in libreria o della libreria. Sappiamo che il libro è un oggetto affascinante, no? A volte tenendolo in mano, guardandolo, sfogliandolo, annusandolo, e ci sembra anche già di averlo letto e magari dichiariamo di averlo fatto ad un eventuale intervistatore. È un peccato veniale. Però, il numero dei compratori di libri non corrisponde al numero di chi si dedica all'attività della lettura. Cioè, quando il Presidente ha detto che in Italia si legge poco, si riferiva al dato derivante da una ricerca specifica sul tema che ogni anno ci fornisce l'Osservatorio sulla lettura e la scrittura dell'Università di Trento, diretto dal sociologo Marino Rivolsi. Ebbene, i cittadini che nella fascia tra i 18 e i 64 anni, fascia attiva della popolazione, nel nostro paese hanno letto almeno un libro all'anno nel 2012 sono stati 18 su 100. Siamo agli ultimi posti nel mondo. E non ci consola del tutto il fatto che nella fascia dai 6 ai 17 anni siamo intorno al 43%, cioè leggono i ragazzi, soprattutto le ragazze, e questo per merito della scuola, per merito degli insegnanti che fanno leggere i bambini, fanno leggere i ragazzi, fanno leggere i giovani. E quindi senza l'indirizzo dato dalla scuola, l'esercizio della lettura si blocca, cioè diventa un fenomeno di nicchia. Vorrei dire che il Presidente parlava di una platea di editori, tutti in pena per la crisi dell'editoria, ai quali ha dovuto dire che il governo prenderà provvedimenti, vorrebbero sgravi fiscali, non so se avete seguito questo, però, cioè per far sì che l'industria editoriale possa fare libri sempre più belli. Il Presidente ha usato questa formula poetica in modo che il numero dei lettori aumenti. Ma guardate, la bellezza dei libri incide relativamente sul numero dei lettori. anche se le belle copertine fanno vendere più volumi, ci dice il mercato. Ma questo non vuole essere un rimprovero al presidente, che ha già tanti rocchi da ingoiare, grandi o piccoli, e poi non parlava davanti a una platea di alfabetizzatori, anche perché la categoria degli alfabetizzatori non è ben identificabile. Perché in Italia si legge poco? Cioè, in Italia si legge poco per un motivo ben preciso, considerato così banale che non viene neppure preso in considerazione. In Italia si legge poco perché le persone che non sanno leggere sono moltissime, sono l'81% nella fascia della popolazione attiva. E quindi, per incrementare il numero delle lettrici e dei lettori, perché gli editori continuano ad ignorare questa realtà? Beh, sono importanti gli sgravi fiscali, ma ancora più importante sarebbe sgravare la popolazione dall'ignoranza, come diceva Carducci nel 1872, cioè per ottenere una ricaduta positiva sui consumi culturali. Quindi in Italia è necessario promuovere una permanente campagna nazionale di alfabetizzazione funzionale e culturale, e sarebbe stato necessario promuoverla anche nel 1984, visto che il 1 ottobre ho fatto lo stesso discorso che ho fatto ora, e allora in questi 30 anni non è cambiato nulla? No, qualcosa è cambiato nei numeri, poi vediamo. Cioè, nel nostro paese l'esercizio della lettura si è sempre presentato e si presenta come un fenomeno marginale. E bisogna dire che c'è anche qualcosa di paradossale legato a questo fatto. Leggere, secondo tutti gli studi fatti in campo medico, psicologico, pedagogico, didattico, fa bene alla salute anche perché è considerata un'attività che appartiene alla sfera dei piaceri. Infatti leggere è anche, io sottolineo anche perché appartengo a quelli che sottolineano questo anche perché ci sono anche altre cose, è anche comunque un piacere che ha per giunta pochissime controindicazioni. E difatti un grandissimo numero di persone, guardate, condivide istintivamente il fatto che leggere sia un piacere. È chiaro che a noi viene subito un dubbio, cioè come mai se leggere è considerato un piacere e ai piaceri si rinuncia malvolentieri? L'esercizio della lettura si presenta come un fenomeno marginale nel nostro paese. Guardate, l'indagine condotta dall'Istat nel 2011 sul tema dell'esercizio della lettura in Italia rivela che alla domanda "secondo te leggere è un piacere?" l'89% delle persone intervistate risponde di sì con convinzione. Ma il dato più rilevante è che nessuna delle persone intervistate si assume la responsabilità di rispondere no in modo categorico. Infatti del restante 11%, 6 rispondono sì, leggere è un piacere, però non lo faccio quasi, non lo faccio mai, perché trovo difficoltà a capire ciò che leggo, o perché ho poco tempo da perdere, o perché gli argomenti non mi interessano, o perché i libri costano troppo. I rimanenti 5 rispondono non so se leggere sia un piacere, perché non leggo mai, e completano la loro risposta affermando la lettura non fa per me, leggono le persone importanti. Sarebbero quelle che sanno leggere, ma... Ora, da questa indagine sembra emergere un quadro positivo, no? Sulla predisposizione mentale all'esercizio della lettura nel nostro paese. Cioè la quasi totalità delle persone dichiara che leggere è un piacere, ciò fa pensare che di questo piacere ne vogliano usufruire, ma in realtà questo dato dimostra che c'è qualcosa che non funziona. Se 89 persone su 100 dichiarano che leggere è un piacere, ma poi 82 nella fascia attiva della popolazione non leggono mai, significa che la loro risposta affermativa è un dato sul piano delle aspirazioni. E guardate, difatti gli esperti indagatori dell'Istat hanno formulato questa domanda per sondare il tasso di aspirazione. L'hanno fatto con diversi tempi. E perché vi domando questo alto, anzi altissimo tasso di aspirazione, una volta fondato, non viene utilizzato per dare uno sbocco concreto a questa tendenza? Perché non si dà forma a questo sotterraneo bisogno di alfabetizzazione espresso inconsapevolmente. Le cittadine e i cittadini di questo paese aspirerebbero a leggere, ma non leggono perché esiste un problema di carattere strutturale che riguarda le competenze alfabetiche e intellettuali della popolazione italiana. Eurostat, che è l'Istituto Europeo di Statistica, nel 2009 ha pubblicato e diffuso i dati di una ricerca condotta negli Stati dell'Unione Europea per sondare il livello di alfabetizzazione delle popolazioni e ha sottoposto, con un lavoro durato 2 anni, a diverse prove di lettura, di test a vari livelli, molti campioni di persone. I risultati emersi sulle competenze di base degli italiani sono preoccupanti, ma non si prendono provvedimenti, si rimuove il problema. Il mondo dell'informazione non si è mai occupato di questo dato. E ciò provoca il perpetuarsi di una situazione anacronistica emersa anch'essa dalla ricerca. Per cui, guardate, il cittadino analfabeta, invece di prendere coscienza del suo svantaggio per cercare di rimediare, di guarire, perché l'analfabetismo è una malattia, si nasconde. Cioè, i cittadini analfabeti, e questo fenomeno lo abbiamo studiato noi alfabetizzatori nell'area di Scandicci nei primi anni Ottanta, facendo una ricerca diretta da Fulvio De Mauro, i cittadini analfabeti hanno acquisito molte competenze nel mimetizzarsi, cioè farebbero molto meno fatica ad imparare a leggere e a scrivere andando a scuola di quanta ne facciano per dissimulare, e sono diventati abili a trovare delle scusanti, perché si vergognano. Guardate, esiste un catalogo persino comico sulle scusanti inventate per coprire le loro lacune, e se non fosse una tragedia comico. E questo corrisponde ad un aforisma di Oscar Wilde che scrive: gli analfabeti sono persone che hanno nascosto la testa nella sabbia e non si ricordano più dove. E chi li dovrebbe aiutare ad orientarsi? E come? E perché? Forse anche gli orientatori sono persone che hanno nascosto la testa nella sabbia e non si ricordano più dove, esclusi i presenti, perché so qua che ci sono degli insegnanti orientatori che sanno bene fare il loro lavoro anche perché vengono a scuola. Ebbene, secondo la ricerca di Eurostat, come abbiamo detto poco fa, il 46% degli intervistati ha dimostrato di non saper leggere i testi proposti, ritenendoli troppo difficili e rinunciando a concludere la prova, mentre il 35% ha dimostrato, dopo aver letto, di non capire il significato del testo. 46 su 35, quindi l'81% degli italiani nella fascia tra i 18 e i 64 anni si trova nell'area dell'analfabetismo. L'11% degli intervistati è da considerarsi sufficientemente alfabetizzato, il 6% ben alfabetizzato e solo il 2% possiede un più che buon livello di alfabetizzazione e di comprensione del testo. Ora, il problema della mancanza di competenze alfabetiche della popolazione italiana, un fenomeno in aumento, è grave soprattutto perché senza alfabeto, come troviamo scritto sulle carte dell'UNESCO, è a rischio la democrazia. Senza alfabeto non c'è democrazia. Senza alfabeto non c'è sviluppo materiale, economico, né culturale, né spirituale. E soprattutto non c'è la fruizione del piacere intellettuale dato dall'apprendimento, che ha un effetto curativo e salutare sulla persona. Oltre ad essere, come abbiamo detto, fonte di piacere, ci sono altre buone ragioni legate al dovere, per cui è bene prendere l'abitudine di leggere 4 pagine al giorno per 10 minuti di tempo. E infatti, oltre ad essere fonte di piacere, la lettura svolge anche un'importante funzione di comunicazione e inoltre serve a formare e a sviluppare la capacità di pensiero. Guardate, su questi 3 elementi è bene esprimere le nostre opinioni e riflettere. Nei riquadri 2, 3 e 4 del repertorio ci sono 3 interrogativi che ci invitano a riflettere sulle principali caratteristiche legate all'esercizio della lettura come fonte di piacere, come veicolo di comunicazione e come dispositivo per lo sviluppo del pensiero. Osservate il riquadro 2 e fate la vostra scelta senza indugiare, senza pensarci troppo. L'esercizio della lettura è fonte di piacere. In che cosa consiste secondo voi questo piacere? Scegliete una sola risposta da mettere per prima. Leggere è un piacere perché il gusto particolare per la lettura non si può spiegare con precisione. Leggere è un piacere legato alla promessa di divertimento che un libro fa alla lettrice e al lettore. Leggere è un piacere perché è un'avventura che porta alla scoperta di qualcosa di nuovo. Leggere è un piacere perché è un mezzo per soddisfare l'immaginazione e per evadere dalla realtà. Leggere, secondo voi, allora, corrisponde ad un gusto particolare? O una promessa di divertimento, o un'avventura, o un mezzo per soddisfare l'immaginazione. Scegliete, rapide, rapidi. Osservate ora il quadro 3 e fate la vostra scelta senza indugiare. L'esercizio della lettura svolge una funzione di comunicazione. Qual è secondo voi l'elemento comunicativo più significativo da attribuire all'esercizio della lettura? Scegliete una sola risposta. Leggere è fonte di informazione e arricchimento delle conoscenze. Leggere è un invito a fare nuove esperienze di vita. Leggere è il principale mezzo di contatto con le grandi opere della storia del pensiero umano. Leggere è un potere, perché a determinate informazioni si accede solo mediante la lettura. Osservate ora il riquadro 4 e fate la vostra scelta senza indugiare. L'esercizio della lettura serve a formare e a sviluppare la capacità di pensiero, perché guardate, c'è uno stretto legame tra il linguaggio e il pensiero. Il pensiero umano si sviluppa in rapporto alle nostre capacità di linguaggio. Il nostro cervello non ha una parte destinata al pensiero e un'altra destinata al linguaggio, le due cose risultano interdipendenti. Più parole si conoscono, più si è capaci di pensare, sto pensando a Don Milani. L'esercizio della lettura arricchisce il linguaggio della persona e quindi fa migliorare anche le capacità di pensiero della persona. La lettura è utile per mantenere in esercizio il cervello, per evitare il decadimento dell'intelligenza, pensate a Rita. Quale di queste funzioni legate all'esercizio della lettura mettereste per prima? Scegliete una sola risposta. Leggere serve per imparare a parlare. Leggere serve per imparare a scrivere meglio. Leggere serve per mantenere in esercizio la propria mente. Leggere serve per favorire l'attività dello studio. Beh, dopo aver detto queste cose sull'esercizio della lettura, tanto abbiamo ripassato tutta una serie di componenti importanti che riguardano la lettura, e farlo in biblioteca è una cosa interessante forse. E cose che si riassumono nelle parole piacere, comunicazione, pensiero, noi ci domandiamo perché anche molte persone che sanno leggere, cioè che hanno buone competenze alfabetiche, sentono una specie di estraneità nei confronti della lettura. 3 laureati su 5, per esempio, ci informa l'osservatorio sulla lettura che abbiamo citato prima, sono dei non lettori. Che cosa, secondo voi, riflettendo anche sulle vostre esigenze, sui vostri gusti, non favorisce la lettura? Osservate il riquadro 5, fate la vostra scelta senza indugiare. Che cosa non favorisce la lettura di libri? Quale di queste affermazioni mettereste per prima? Scegliete una sola risposta. Il fatto che i libri siano difficili da capire, il fatto che i libri siano troppo lunghi, il fatto che i libri siano strumenti superati, il fatto che i libri facciano perdere tempo, il fatto che i libri costino troppo. Ora, le studiose e gli studiosi che in questi ultimi decenni si sono dedicati allo studio del fenomeno della lettura hanno raccolto, attraverso le loro interviste registrate, delle testimonianze, e le hanno tradotte in risposte emblematiche che fanno parte di un catalogo. Leggiamo ora, per concludere questo esercizio che abbiamo fatto insieme, un testo rappresentativo tratto dal capitolo delle esperienze mancate, riportato sul punto 6 del repertorio. È la significativa testimonianza di un uomo anziano che ha vissuto una vita piena di esperienze, tuttavia ha qualcosa da recriminare sul piano delle aspirazioni. Leggiamo. Sapessi quante esperienze ho fatto io, quante volte ho cambiato mestiere, casa, indirizzo. Però c'è un'esperienza che mi sarebbe tanto piaciuto fare. So di non poterci più riuscire, eppure ci ho provato qualche volta, ma che? Per me è troppo difficile ormai. Sarebbe un'esperienza straordinaria, emozionante, quella di leggere un libro. Io lo dico sempre ai miei nipoti. Voi siete giovani, voi avete la possibilità di farlo, ma loro rispondono che leggere non gli piace. I lavori che ho fatto piacciono ai miei nipoti, sarà perché me li hanno visti fare? Quando gli racconto i miei viaggi mi ascoltano con ammirazione, e questo perché sanno che li ho fatti. Quando gli dico leggete un libro, dicono che non gli piace, sarà forse perché sanno che io non lo so fare e che ho vissuto bene lo stesso, anche senza leggere mai. Non capiscono che senza leggere sono cieco, anche se ci vedo ancora abbastanza bene. Sono sordo, anche se ci sento ancora abbastanza bene. Sono un uomo sano, affetto da una malattia inguaribile. Non ho mai letto un libro. Se avesse potuto frequentare un percorso di alfabetizzazione culturale in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sarebbe potuta guarire questa persona? Forse, non lo so. Comunque, avrebbe avuto il diritto di provare, visto che si sentiva in dovere di farlo. Ed è per questo motivo che la sera del 1 ottobre 1984, quando questa attività ha avuto inizio, mi sono premurato di dire che un percorso di didattica della lettura e della scrittura è un oggetto che ha a che fare con la salute. E il 1 ottobre 1984 era un lunedì, quando alle 9 di sera si sono presentate nei locali della scuola media di Impugneta, allora si chiamava Curzio da Bagnolo, oggi si chiama Primo Levi, è qui vicina, no? Una ventina di persone per frequentare un percorso di alfabetizzazione offerto dalla scuola pubblica degli adulti nell'ottica dell'educazione permanente, benché non ci fosse alcuna norma che ne prevedesse l'esistenza. Perché vedete, l'esperienza didattica, di cui questa sera ricordiamo il prossimo trentennale, è nata, per così dire, in clandestinità, cioè fuori dalle norme, come un'attività scolastica illegale, fuori dalle norme. La normativa prevedeva per gli studenti adulti un corso, la cosiddetta scuola delle 150 ore, che poi è nata da quel seminario al quale per avventura ho partecipato, e beh, sono contento, emozionante aver partecipato a quell'esperienza, a tutta quell'esperienza. Un corso finalizzato al recupero della licenza media, cioè della durata di un anno scolastico, e non prevedeva percorsi finalizzati all'educazione permanente. Come dice la Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino, la quale prevede che la scuola vada frequentata per tutto l'arco della vita, e quindi il rapporto tra queste persone e la scuola pubblica degli adulti si era già esaurito, cioè erano stati licenziati, no? Perché avevano ottenuto la licenza media, ma erano anche stati licenziati dalla scuola, che è aperta a tutti, come dice l'articolo 34 della Costituzione. E nel giugno del 1984, quindi, avevo preparato un programma di alfabetizzazione da proporre alle persone che desideravano, dopo aver frequentato il corso di scuola media per adulti, tornare a scuola. Hanno detto, ma come, ora che abbiamo cominciato a divertirci, a studiare, cioè, finisce tutto qui, non c'è altro, no? Visto che tu ci hai messo in testa questa idea, pensaci tu, no? Anche se non ci sono le norme. E per potenziare, volevano venire a scuola, la loro capacità di apprendimento, per salvaguardare la loro salute intellettuale. Nel 1984 in Italia, abbiamo detto, sarebbe stato necessario ed urgente promuovere una campagna nazionale di alfabetizzazione nell'ottica dell'educazione permanente, e gli insegnanti che lavoravano nell'educazione degli adulti, che erano sperimentatori, proponevano questo, così come sarebbe più che mai necessario promuoverla oggi, visto che, e lo sentiamo ripetere in continuazione, tutti gli esperti dicono che la crisi dipende soprattutto da un deficit culturale, no? E io mi domando, ma come pensano di ridurlo il deficit culturale? Cioè, ripetendo questo slogan in ogni intervista, in ogni festival, in ogni editoriale, in ogni notte bianca. Cioè, succede che anche gli spiriti più illuminati, quelli che denunciano con maggiore veemenza il deficit culturale della popolazione italiana, tanto da parlare di dittatura dell'ignoranza, ne ha parlato per primo Lampibano, sottovalutino però il tema dell'educazione permanente e rimuovano il problema dell'alfabetizzazione come se fosse qualcosa di secondario, di remoto, di inverosimile. Se si fosse avviata una campagna nazionale di alfabetizzazione permanente in Italia nel 1984, forse si sarebbe potuto rallentare il processo di degrado cognitivo che ha portato a far aumentare in modo preoccupante il deficit culturale con tutte le ricadute negative che procura. E il deficit culturale di questo passo aumenterà ancora. Oggi il degrado cognitivo, a cominciare da come si parla, no? Lo si vede anche a occhio nudo, lo si guarda, lo si denuncia e poi non si propone nulla per ridurlo. Ma voglia fare gli spot alla pubblicazione, alla televisione, leggete di più, mi fa venire una rabbia, il mio fegato cresce molto, perché invece di dire leggi che ti fa bene alla media, dovrebbe dire vai a scuola e impara a leggere, visto che quelli, l'81% di quelli che guardano non lo possono fare, poverini. Ma proprio nei giorni in cui, ottobre 1984, è cominciata nell'illegalità, senza le norme che ne avrebbero dovuto garantire l'esistenza, l'esperienza dei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, è successo in una strana relazione parallela, a distanza di 20 giorni, un fatto eclatante, e è passato inosservato naturalmente, ci mancherebbe, però per quello che volevo dirlo pubblicamente, un fatto eclatante, ricordate gli anni 80? No, siete troppo giovani, non mi fate ricordare gli anni 80. Erano anni, dopo gli anni di piombo e mezzo, caratterizzati da due parole d'ordine, edonismo ed effimero. Ma intanto l'Istat, nel rapporto del 1983, si faceva sapere che il 76% degli italiani adulti avevano problemi di analfabetismo. Sapevano appena leggere, scrivere e far di conto, ma chi ci badava? No? Erano gli anni della Milano da bere, della Torino da assaggiare, della Firenze da annusare, della Roma da mordere. E si è sempre coltivata la convinzione che fosse meglio addestrare piuttosto che istruire i cittadini, facilitare per vendere tecnologia, era una slogan che veniva dagli Stati Uniti, che noi abbiamo preso. E ora però il facilese poi finisce per diventare un'epidemia. Infatti. Ora, è evidente che di fronte a questo dato, 76% di analfabeti, sarebbe stata necessaria, anche obbligatoria ed urgente, così diceva l'Istat, una riforma che rendesse più incisivo il settore dell'educazione degli adulti. Io ero un insegnante che aveva una cattedra in questo settore, qui nel Chianti fiorentino, ed auspicavo e sperimentavo già una riforma. E sarebbe bastato un decreto, guardate, per promuovere una permanente campagna nazionale di alfabetizzazione culturale e funzionale. Basterebbe anche oggi. Io ne avevo scritto persino uno, un decreto legge di 2 articoli, che avrebbe comportato un investimento finanziario irrisorio, perché già esisteva dal 1974, governato seppur in modo precario da un'ordinanza, il settore dell'educazione degli adulti, incastonato nel Ministero della Pubblica Istruzione. C'erano quindi delle strutture, c'erano degli insegnanti, poi abbiamo perso entrambe le cose, e sarebbe stato sufficiente rendere autonomo e flessibile questo settore, sganciandolo prima di tutto dalla scuola dei bambini, degli adolescenti e dei ragazzi, perché questa incongruente mescolanza di settori scolastici, di adulti nella scuola dei bambini e dei ragazzi, comportava e ha sempre comportato, lo comporta tuttora, dei limiti nell'attuazione di programmi didattici finalizzati all'istruzione e all'educazione in età adulta. Sarebbe bastato quindi un decreto di 2 articoli che istituisse, con un investimento irrisorio, l'Istituto Nazionale di Educazione degli Adulti, parallelo al Ministero della Pubblica Istruzione, con un coordinamento centrale molto agile e un organico di alfabetizzatori ben preparati a promuovere attività di educazione permanente sul territorio in stretta collaborazione con gli enti locali. Tra l'altro c'era la volontà, e c'era ancora entusiasmo tra gli insegnanti del settore. Ora, il presidente del Consiglio dei Ministri nel 1984 era un signore dal fare deciso, che quando parlava faceva lunghe pause. Mi sono sempre chiesto se fossero pause di riflessione o che cosa. E di sicuro non erano tentennamenti, dato che è passato alla storia con l'appellativo di decisionista. E il presidente del Consiglio in questione è poi morto in esilio e sepolto da Mamet, bisogna quindi parlarne con rispetto, ci mancherebbe. Non tentennò quando rientrò precipitosamente da una missione ufficiale a Londra. Guardate, era il 20 ottobre 1984, questa esperienza aveva 20 giorni di vita. Tornò per firmare il decreto. E voi direte, ma che lungimiranza, che perspicace determinazione nell'aver saputo subito cogliere la giusta istanza educativa, un vero decisionista. Il fatto che non si trattava del decreto sulla scuola degli adulti, sull'educazione permanente, sulla campagna di alfabetizzazione, visto che diceva che sarebbe stata necessaria, ma... E di che decreto si trattava? Guardate, il Presidente del Consiglio, il 20 ottobre 1984, è rientrato in fretta e furia da una missione ufficiale a Londra per firmare il decreto che faceva, voi non vi ricordate, riaccendere le televisioni commerciali create da un rampante imprenditore milanese, amico, voi non ve lo ricordate, ma amico del presidente, cavaliere del lavoro, che poi fatto di cavalleria dopo ha dimostrato delle capacità notevoli, che erano state spente dalla magistratura, perché violavano le varie sentenze della Corte Costituzionale che trattavano del tema. E vabbè, allora la magistratura, cioè violavano tutte le regole sull'uso dell'etere e la magistratura non poteva far altro che fare il suo mestiere. E questo decreto fu, guardate, un rimedio urgentissimo e utilissimo, non solo a vantaggio degli interessi di una sola persona, un vantaggio che poi questa persona non ha mai utilizzato, ma voi non vi ricordate, ma perché milioni di italiani, piccoli e grandi, che erano entrati in crisi profonda per l'oscuramento dei puffi di Dallas e di uccelli di rovo, non ricordate voi, cioè una grande palestra educativa di tipo ornitologico, no? Cioè gioirono quando tutto questo popò di roba tornò in chiaro per decreto. D'altra parte questo imprenditore televisivo, che aveva la vocazione del facilitatore, aveva detto ai suoi collaboratori: ricordatevi che gli italiani a livello culturale sono come dei bambini di 11 anni e neppure tanto furbi, quindi i programmi devono essere adeguati a questo target. Che brava persona, no? È informata sul deficit culturale degli italiani, anche perché in materia lo consigliava un saggio dell'epoca, certo Licio Gelli, ma voi non vi ricordate, che operava in gran segreto, in clandestinità, fuori dalle norme, proprio come noi, che avremmo voluto fare degli italiani degli utilizzatori finali, direbbe un famoso avvocato, di istruzione più che di televisione. Ora, il Presidente del Consiglio, quando qualcuno gli faceva notare che quel decreto era incostituzionale, poi ci sarà una legge, va bene, perché su queste cose si legifera, rispondeva testuale e senza far pausa in questo caso, testuale: lo sviluppo, sono andato sulla rete a controllare per essere preciso, lo sviluppo della TV commerciale costituisce un progresso per la democrazia, va bene, certo, per il pluralismo, senza dubbio, per l'economia, questo non so, forse, e favorirà, ha detto, un aumento della cultura. Difatti aveva ragione lui, perché in un certo senso un aumento c'è stato, e lo dobbiamo dire, chiaro e forte. Il quale aumento? Chiaro e forte diceva. L'Istat nel rapporto del 1983 faceva sapere che il 76% degli italiani adulti erano analfabeti. Nel 2009, come abbiamo detto, la ricerca fatta da Eurostat ci rivela che gli italiani adulti analfabeti sono l'81%. L'analfabetismo è aumentato di 5 punti in questi ultimi 30 anni. Quando faremo in questo paese una seria riflessione sul tema del degrado cognitivo, del deficit culturale, e sulle responsabilità di molte nell'aver favorito l'instaurarsi di una dittatura dell'ignoranza. Io ero certo che non ci sarebbe stata nessuna riforma del sistema scolastico di educazione degli adulti nell'ottica dell'apprendimento permanente. L'ignoranza è forza, è scritto sulla facciata del Ministero della Verità. Questa frase la si legge nel romanzo di George Orwell, scritto nel 1948, intitolato 1984, dove spicca il personaggio del Grande Fratello. E meglio mettere la gente davanti alla TV che mandare tutti a scuola a imparare un po' di più. Così diceva una filastrocca sessantottina che cantavamo nelle manifestazioni, e almeno questo nel 1984 si avverava. Non avevamo proprio torto in tutto. Proprio sulla scia di questi avvenimenti pensavo che fosse più che mai necessario resistere e prendere l'iniziativa. Bisognava comunque dare inizio ad una campagna di alfabetizzazione permanente, partendo dal basso. Questa intenzione e la sua dicitura imperniata sulla parola campagna era piuttosto presuntuosa, era una bella pretesa, ma se vogliamo giocare con il significato delle parole, in un posto come il Chianti, dove c'era e c'è la più bella campagna del mondo, com'era possibile rinunciare a questo termine che qui aveva e ha una valenza particolare? Cioè, nella mia mente la parola campagna non suonava e non suona come un termine militaresco, le campagne di alfabetizzazione, le lance, i movimenti di liberazione del terzo mondo, mi si diceva con disappunto, ma la parola campagna la pensavo e la penso come sinonimo di coltura. Il paesaggio naturale ed antropico della campagna chiantigiana ha favorito l'insorgere nella mia mente dei paesaggi intellettuali e degli schemi didattici utili ad una campagna di alfabetizzazione culturale e funzionale, nella quale la cultura di questo territorio ha avuto un ruolo fondamentale in quanto scenario di colture. Per capire quello che sto dicendo, come diceva Lara prima, è utile leggere o rileggere i testi di A due passi da San Gersolet, Scrivere a mezzanotte, Con quattro parole, nei quali le parole chiave della storia del pensiero umano, dell'albero genealogico lessicale, paura, bisogno, ritmo, ciclo, rete, rito, cerimonia, racconto, destino, ordine, sogno, ira, siamo fatti di queste parole tutti noi, si intrecciano e si fondono con il patrimonio di conoscenze contenuto in questa campagna. La campagna chiantigiana è stata il primo motore di una campagna di alfabetizzazione culturale e funzionale con carattere per ora permanente. E poi ero consapevole del fatto che qui c'era già una tradizione di campagne di alfabetizzazione, di proficue colture intellettuali di cui fare tesoro. Eravamo e siamo a due passi da San Gersolet, appunto, dove ancora aleggia lo spirito della maestra Maria Maltoni, e siamo anche a quattro passi dalla scuola di Barbiana. E poi su questo territorio sono stato subito messo al corrente dalle studentesse e dagli studenti, in quanto genitori di alunni, si è svolta l'opera di alfabetizzazione creativa del maestro Giancarlo Bronzi, che sta continuando a dare una permanente lezione di creatività in questa esperienza scolastica, perché il vero maestro è prima di tutto una persona che sa trovare in se stesso l'essenza di un alunno. E dobbiamo farlo anche noi, perché tutti abbiamo qualche cosa da imparare, ma tutti abbiamo qualcosa da insegnare. Ora inoltre, nel 1984, l'assessore alla cultura del comune di Impruneta, la signora Giovanna Dolcetti, che molti di voi conoscono, la pensava esattamente come me sul tema dell'educazione permanente. E in questo comune è nata una sensibilità per l'educazione degli adulti, in uno spazio temporale che va da Giovanna a Francesca. E ne è testimonianza la bella lettera che Francesca, il veste di assessore, ci ha scritto nell'ottobre scorso per augurarci buon viaggio, e sono testimonianza anche le parole introduttive di Lara. E ci auguriamo che questo clima favorevole continui. Sarà per questi motivi che, tra le tante esperienze di educazione permanente avviate in Italia negli anni Ottanta, non ne possiamo parlare, ma solo questa si è sviluppata ed è sopravvissuta. Io credo ci sia un motivo ulteriore. Nell'estate del 1983 ho preparato il programma per un percorso di didattica della lettura e della scrittura nell'ambito dell'educazione permanente, ma il merito di aver dato inizio ad una campagna di alfabetizzazione, a cominciare da questo territorio, e di quella ventina di persone, 16 da prima, poi via via sono aumentate, che lunedì 1 ottobre 1984 alle 9 di sera si sono presentate a scuola e l'hanno garbatamente occupata per scrivere a mezzanotte. Senza di loro c'era un programma con un repertorio, ma a questo progetto didattico sarebbe mancato il corpo e sarebbe mancata l'anima, sarebbe rimasto un sole scuro, un paesaggio vuoto, il plauso quindi, e il ricordo per chi non c'è più, perché ci sono tante persone che allora non ci sono più e dobbiamo ricordarle che hanno propiziato l'avvio di questa esperienza. Il plauso va a quelle persone, poi va a tutte le cittadine e i cittadini, a voi che siete qui questa sera, la terza generazione, perlomeno una parte di voi, che in questi tre decenni hanno animato questa esperienza didattica. Guardate, più di 1200 persone vi hanno partecipato. C'è stata caparbietà da parte delle cittadine e dei cittadini del difendere questo avamposto educativo, questa sorta di fortezza Bastiani dell'articolo 34 della Costituzione. Beh, lasciatemi giocare con le parole, se no a scuola cosa ci vengo a fare? Occupando molto civilmente la scuola, ed è merito loro, ed è merito vostro se questa esperienza ha messo radici, perché devo dire che specialmente all'inizio dalle istituzioni scolastiche, anche nel mio settore, non sono stato preso molto sul serio quando ho presentato nei collegi scolastici questo programma didattico, e soprattutto le modalità per poterlo realizzare, ovviando alla mancanza di norme, nessuno voleva assumersi le responsabilità. Sembrava un fatto normale che l'educazione permanente fosse senza norme, è un gioco di parole, ma fosse fuori legge in questo paese, e lo sembra ancora oggi, visto che ancora oggi non c'è una legge che regolamenta e promuove l'educazione permanente. La preside della scuola di Impruneta, che ricordo con affetto, è stata una grande campionessa in gioventù, era piuttosto diffidente, ma dovette accettare di aprire la scuola a queste caparbie cittadine e cittadini che in modo garbato l'avrebbero settimanalmente comunque occupata. Ed era anche convinta, e questo la tranquillizzava, e io cercavo di farglielo credere, che l'esperienza non sarebbe andata oltre le vacanze natalizie, non mangerete il panettone. Mi ha detto: ma chi glielo fa fare, professore, di imbarcarsi in questa iniziativa, in questo lavoro supplementare, fare delle ore in più, guardi che non ci sono risorse, ma lasci perdere, pensi alla salute. Aveva capito tutto, probabilmente. Cioè, io ho risposto che, prima di tutto, uno come me, che è nato ed è cresciuto in una città portuale, anche lontano dal mare, non poteva far altro che imbarcarsi, e che con questa iniziativa era proprio alla salute che stavo pensando, perché l'attività proposta di didattica della lettura e della scrittura aveva come obiettivo la salute nel senso più ampio del termine. Le parole della preside sono state augurali, sono state salutari, perché questa esperienza didattica è andata oltre le vacanze di Natale di quell'anno e si è sviluppata senza supporti legislativi, senza una normativa specifica, diventando per volontà popolare quindi la sperimentazione di un nuovo modo di concepire l'educazione degli adulti. Poi abbiamo partecipato ad una riforma che è stata effimera, ahimè, quella dell'ordinanza 455, che anch'io ho scritto a nome vostro, i centri territoriali permanenti, i percorsi graduali e continui, i protocolli d'intesa tra le scuole e gli enti locali. E l'anno scolastico successivo il numero dei partecipanti era raddoppiato, è iniziato un secondo percorso anche a Bagnaripoli, alla scuola media Redi, poi dall'86 ha cominciato a funzionare un terzo percorso a Firenze alla scuola media Granci, e dalla fine degli anni 80 circa 300 persone ogni anno, quest'anno sono state 294, hanno usufruito di questo servizio. Quando poi si è insediato ad Impruneta il preside Cristofolini, a Bagnaripoli la preside Elena D'Alpino, poi il compianto preside Renzo Galligani, hanno contribuito allo sviluppo di questa esperienza didattica che andava difesa in quanto ancorata a norme molto aleatorie e non specifiche. Qui c'è Paolo, che è stato consigliere comunale a Bagnaripoli, che ha fatto tanti discorsi sull'educazione degli adulti in consiglio comunale quanti mai nessun amministratore ha fatto dal 1861 fino ad oggi, e poi se ne è accorto. Ora sono passati i decenni, sono cambiati i tempi, si sono avvicendate le generazioni di studentesse e di studenti, e questa esperienza ha continuato a trovare la sua ragion d'essere, forse perché come 30 anni fa nel nostro paese viene ancora a mancare la consapevolezza che la parola studio, studium, in latino, perché parliamo latino ancora, è sinonimo della parola cura. E forse noi su questo territorio abbiamo vinto una piccola battaglia, ma ci possiamo rallegrare solo un po', perché negli ultimi 30 anni in Italia non c'è stato alcun progresso nella diffusione dell'educazione permanente. Il livello delle competenze intellettuali della popolazione è diminuito, e tuttavia questo fatto fortemente negativo sembra assolutamente irrilevante. Questa situazione invece contribuisce a far crescere un malessere, diffuso, che noi dobbiamo contrastare e nei confronti del quale dobbiamo reagire. Come? Lo possiamo fare ripartendo dopo la vacanza per un nuovo viaggio di studio, perché imparare ad apprendere è un diritto che la scuola pubblica degli adulti deve, anche senza norme certe, garantire a tutte le cittadine e i cittadini, in virtù del primo comma dell'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti, punto. E lo deve garantire prima di tutto a chi, come voi, sente il bisogno, la necessità, il desiderio, il piacere di alfabetizzarsi per esercitarsi ad investire in intelligenza. So che il prossimo percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura attraverserà il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medioevale. La partenza è prevista per mercoledì 9 ottobre dalle ore 21 alla scuola Francesco Redi a Bagnaripoli, per giovedì 10 ottobre dalle ore 21 alla scuola Primo Levi a Savarnusse, e per venerdì 11 ottobre dalle ore 17 nello spazio soci della COP di Ponte Agreve a Firenze. Che viaggio sarà? Ora non so rispondere, anche perché in questi 30 anni ho sempre pensato in partenza di seminare narcisi e alla fine ho visto fiorire tulipani. E mi sono stupito, e ho pensato che è un bene, perché la storia del pensiero umano nasce dallo stupore, cioè lo stesso stupore che provo ora nel pensare a quanta strada abbiamo percorso insieme. Grazie. Quindi avanti per i prossimi 30 anni? 30 anni? Punto interrogativo? Come? Avanti per i prossimi 30 anni, ma un grande viaggio comincia sempre con un piccolo passo. Quindi avanti ad ottobre. Buonanotte. Non sono